Play. E bentornati in questo martedì 19. C'è qualche problema?
Ok.
Funge,
bentornati.
Bentornati su Radio Statale in questo martedì 19. Io sono Daniel, accompagnato alla regia da Ellie e da Ivan Maestri e Davide.
Davide. Davide va bene, Davide Broadway.
Ma
Davide
Broadway. Come avete visto dalle nostre storie su Instagram, abbiamo anche un ospite molto importante di Milano, che è Stefano Fiorentini, dallo studio Stupidi Pixel.
Ciao,
prego.
Un applauso a Davide Fiorentini.
Davide Fiorentini, sono in radio da troppe
Davide
ore.
Mio fratello, quindi.
Ah, va bene, va bene uguale allora.
Grazie per l'invito.
Grazie a te per essere venuto qui in studio da noi. E oggi introduco un attimo di cosa parleremo ai nostri cari ascoltatori, che è del vostro gioco che state per rilasciare nel 2024, giusto?
Esatto, sì.
Che è Death Noodle Delivery, e io ti lascio la parola a te, visto che è il vostro gioco. Chi se non te puoi spiegarci meglio cos'è?
Grazie. Allora, Death Noodle Delivery è un gioco ambientato in un futuro distopico cyberpunk, è un arcade action con elementi narrativi, quindi diciamo ha due focus il gioco: uno, la parte arcade action, in cui tu sei Jimmy, un ragazzo che vive in questo futuro cyberpunk, che deve consegnare i noodle per sopravvivere. Problema è che la città è piena di pericoli, devastazioni, e chi più ne ha più ne metta, e quindi tu ti ritrovi a dover rischiare la vita per consegnare i noodle ogni notte. E poi c'è una parte narrativa invece in cui si sviluppa la storia su tutta una serie di tematiche che rendono il gioco, secondo noi, piuttosto interessante.
Ecco, io descriverei, visto che l'ho provato alla Games Week, che eravate presenti anche voi con la vostra demo, che è praticamente un simulatore di delivery molto letale, con forti elementi italiani. Vogliamo parlare un po' di questa cultura italiana che è presente all'interno del gioco?
Ma sì, diciamo che è una cosa un po' naturale, secondo me, quello che ci sono dentro degli elementi italiani, perché noi comunque siamo italiani, siamo in due che lo sviluppiamo, siamo qua, viene un po' automatico, tra virgolette, il mettere dentro qualcosa della tua cultura, anche in quello che fai, nel tuo lavoro, nella narrativa, eccetera. Ovviamente poi il nostro gioco, diciamo, ha un tono molto comico, molto canzonatorio, cioè molto esagerato quasi, e ovviamente diciamo che un po' di stereotipi italiani si prestavano bene da essere messi, soprattutto a noi che siamo italiani, quindi insomma per far sorridere e ridere.
Cyberpunk a Buccinasco.
Esatto.
I mandolinisti.
Binasco, Figino. Sì.
Senza andare troppo nello spoiler, ma per dire, c'è uno dei principali antagonisti, è Antonio, il pizzaiolo,
no,
che non vuole che tu consegni noodle nella sua città perché gli rubi il lavoro, e quindi ti insegue. Beh, con
c'ha ragione, c'è la pizza un po' meglio.
C'ha anche ragione.
Ma devo dire che è molto realistico.
Esatto.
Non è completamente.
E quindi c'è questa bellissima guerra tra poveri, nel senso stretto del termine, del pizzaiolo che insegue il povero rider che deve mandare i noodle perché gli ruba qualche cliente.
Se avete bisogno di un po' di nomi per i rider, io, cioè, c'ho sta lista di nomi divertentissima. sono bellissime. L'ultimo è Boob, troppo bello Boob, è poi simpaticissimo. Gli do sempre la mancia, li tratto bene. Vabbè, comunque. andiamo avanti.
Io ti vorrei chiedere da dove è nata, appunto, qual è stata l'idea che ha fatto partire questo gioco. C'è stato qualcosa che vi ha ispirato?
Allora sì, la principale ispirazione è un vecchio gioco per Amiga addirittura, che si chiamava Paperboy, famoso, molto conosciuto per chi ha, diciamo, 30 o più anni come me, magari un po' meno adesso, ma era un gioco molto famoso in cui tu eri un ragazzino che doveva consegnare i giornali. Semplicemente tu andavi dritto su questo stradone, dovevi lanciare i giornali a tempo perché si infilassero nella casella postale dei tuoi clienti, e nel frattempo c'era il cane che ti inseguiva, la macchina che ti spuntava davanti che dovevi evitare mentre
capito,
tu andavi in bicicletta.
Ho capito,
cioè... Sì, poi ne hanno fatti tanti remake nel corso del tempo.
Cioè, a me piacevano le robe retro un tempo, quindi ho capito, l'avevo visto, non ci ho mai giocato a quello, ma mi ricordo. Era un grafichino anche esteticamente carino.
Sì, carino, beh, era, due, era ovviamente 2D, sì, certo. Con, quella, con quelle belle musichette 8-bit, così, eccetera, eccetera. No, l'ispirazione è andata da lì, cioè ci hanno detto, rifacciamo un, facciamo un remake di Paperboy, gioco che noi abbiamo giocato nella nostra infanzia, ma modernizziamolo.
Chiave,
quindi,
moderna.
Chiave moderna. Quindi abbiamo iniziato con un'ambientazione cyberpunk, perché siamo sia io sia il ragazzo che sta sviluppando il gioco con me, Fabio, siamo entrambi appassionati di cyberpunk. Abbiamo detto, oggi non si consegnano più i giornali, cos'è che si fa? Oggi si consegnano i delivery, che
certo,
consegnano le cose.
I nuovi...
Esattamente. E quindi diciamo che il gioco è nato da quello. Poi è nato con quest'idea del facciamo un gioco in 3 mesi, poi ho detto facciamo un gioco dall'inizio alla fine, proprio prototipo, cose eccetera, da sviluppare in 3-4 mesi per poi fare il progetto successivo.
Bello, ci sta.
Questo nel
2019. E poi, e alla fine una cosa
poi,
tira
è, poi è successo un piccolo problema.
Poi sono successe diverse cose.
Una buca nella strada.
Esatto. Di fatto il primo prototipo l'abbiamo veramente fatto in 1 mese e mezzo. E poi, come vanno le cose nel mondo, abbiamo detto il prototipo ci piaceva, funzionava, abbiamo iniziato a lavorarci su, lo abbiamo montato, rismontato, rimontato, rismontato, poi è arrivata una cosettina chiamata Covid, che in qualche modo ha rallentato i lavori di produzione per un po', mettendoci in un periodo di stasi di qualche mese, fino a quando poi noi abbiamo detto no, dai, riprendiamo il nostro prototipo, l'idea ci piace, era bella, portiamola avanti. E quindi eccoci qua.
Mi viene da chiedere se è aumentato lo scope del gioco, oppure se è rimasto comunque l'idea di fare un remake di Paperboy, oppure se l'avete, diciamo, ingrandito.
No, l'abbiamo ingrandito molto. Ovviamente partito come un facciamo questo prototipo con quest'idea, poi si è molto sviluppato. Per dire, abbiamo inserito tutta la parte di narrativa, che poi è diventata una delle parti veramente focali e più importanti per noi del gioco, in cui anche i contenuti che ci abbiamo messo dentro sono quasi venuti fuori in qualche modo da soli, cioè alcune questioni, alcuni temi che di cui il gioco parla, di cui il gioco tratta, in maniera molto comica, apparentemente molto leggera inizialmente, ma poi invece in maniera ben più profonda, sono venuti fuori da soli. Un altro tema importante che c'è nel gioco è quello tra il rapporto uomo-macchina, e nello specifico sull'avvento delle intelligenze artificiali. È l'altro tema, diciamo, fondamentale del gioco. E è stato interessante vedere come, mentre sviluppavamo il gioco e sviluppavamo questa narrativa intorno a noi, il mondo cambiava in maniera molto forte, molto veloce da questo punto di vista. Adesso sulla bocca di tutti, ecco, ormai se dici ChatGPT, eccetera, tanto. Però quando noi abbiamo iniziato lo sviluppo 3 anni fa, ovviamente già si sapeva che cosa stava arrivando per chi era un po' nel settore, però ancora non era così impattante e travolgente come cosa. È stato particolare vedere come noi, mentre sviluppavamo questa cosa narrativa in quel contesto, poi
cambiava la società sotto gli occhi.
Sì, esattamente. Quasi c'è un po', non dico profetico, per carità.
Sì,
okay. Però per lato nostro è stato abbastanza interessante vedere questa cosa.
È un po' quello che è successo, non per paragonare, però con Death Stranding, che è uscito in un periodo, non so se hai giocato, però
sì, sì.
È uscito in un periodo in cui tutti erano chiusi, la tematica del gioco era gente chiusa che aveva bisogno di questi pacchi vitali per vivere, tutti riconnettere, la gente che stava a casa propria. E io l'ho giocato in quel periodo lì, ma aveva, in realtà non mi era piaciuto proprio per questo, perché è brutto vedere la realtà sul momento e poi vai a casa, giochi al videogioco.
No, voglio sfuggire dalla mia vita.
E il videogioco ti fa vedere la realtà. Dopo anni molti l'hanno rivalutato, infatti.
Un po' troppo realistico.
Esatto,
diciamo,
cioè
sì,
ti lasciamo un po' di posto, roba qui.
Guarda, ti dico, in uno dei primi livelli del gioco... nel nostro gioco ogni giorno succedono cose sempre più deliranti, e c'è un giorno che c'è la pandemia, e questo concept noi l'abbiamo avuto nel 2019, il secondo livello, quello della pandemia, buona.
Bello.
Ancora non sapevamo del COVID.
Mannaggia voi,
quindi
colpa vostra.
Quando è successa questa roba, tra virgolette, è stata abbastanza anche
simpsoniana.
Qui
simpsoniana, avete presente il futuro.
Voi siete i pazienti meno uno, in realtà avete originato, per tutto marketing.
Magari
ogni pubblicità è buona pubblicità, no?
Esatto, sì, esatto. Così dicono.
Ma parlando un attimo, abbiamo detto che comunque l'estetica richiama appunto i principali temi cyberpunk. E riesci a parlarci un attimo più nello specifico appunto dell'ambientazione cyberpunk che avete creato?
Sì, allora, in realtà abbiamo creato un'ambientazione cyberpunk, come te dirti, classica ma un po' particolare, nel senso che non c'è un nome della città, non c'è un in qualche modo una caratterizzazione particolare su il luogo. Il luogo potrebbe essere qualunque luogo del futuro, potrebbe essere Milano, potrebbe essere Los Angeles, potrebbe essere Tokyo. Diciamo che per noi era meno importante da quel punto di vista. Quello su cui più ci siamo, diciamo, un po' focalizzati sono le tematiche, in qualche modo, alcune tematiche che vengono messe dentro nell'immaginario cyberpunk, quindi per l'appunto la relazione uomo-macchina, che cosa succede, cosa può accadere in una società del futuro in cui sei, in cui la tecnologia diventa pervasiva al punto tale da rendere l'uomo non inutile, ma comunque molto meno utile, e relegato a lavori, per l'appunto, diciamo, meno importanti, a lavori in cui diventi un nuovo schiavo, in qualche modo, di una tecnologia che distrugge i posti di lavoro, eccetera, eccetera.
Sì, e quello che mi stava venendo in mente è più che altro la base del genere cyberpunk è un po' dare uno spaccato della società odierna utilizzando magari un'ambientazione futura. Voi vorreste lasciare un messaggio tramite la narrativa del gioco oppure siete più interessati nel lasciare uno spaccato di società, dipingerla secondo i vostri occhi, diciamo?
Assolutamente questa seconda, cioè nel senso sicuramente un messaggio dietro noi lo vogliamo dare, però non abbiamo la pretesa di dare un messaggio. Noi semplicemente vediamo certe cose con il nostro senso critico, eccetera, cerchiamo di rimetterle all'interno del gioco un po' così come sono, un po' così come le vediamo, con una possibile cosa potrebbe portare nel futuro. Poi ripeto, il tono del gioco è molto comico, è molto esagerato, quindi è tutto esagerato, anche se i contenuti dietro sono per noi molto seri, quindi magari un po' come, voglio dire, dark comedy, tu fai la battuta di quel tipo ma dietro sottende delle cose un po' pesanti. Quella roba fa ridere ma fa anche riflettere, la nostra speranza è questa.
Fa ridere ma fa anche pensare.
Esatto,
il grande meme, vabbè, oh. sempre un di umorismo si tratta, però sempre meglio che ci siano dei concetti fondamentali dietro, anche perché sennò sarebbe solo humor e basta.
Esatto, cioè per dire messaggi. Adesso c'è un grosso discorso che riguarda le intelligenze artificiali, no? Sull'uso delle intelligenze artificiali e di come già stanno sostituendo una fetta importante della forza lavoro e di che cosa succederà alla società se diventeranno effettivamente così pervasive e potenti come sembrano essere. Noi non vogliamo dare un messaggio è bene, è male, è giusto, è sbagliato. La realtà è questa. Sarebbe bello che tra virgolette ci fosse chi giocasse al nostro gioco riuscisse a cogliere i messaggi che vogliamo dare e gli si aprisse una riflessione, come noi mostriamo quello che per noi è importante, di cui sarebbe importante parlare. Poi non diamo un giudizio di sorta,
si mette un pensiero nella testa delle persone in qualche modo.
Esattamente,
cioè lasciate al giocatore riflettere con la sua punto di vista anche e vedere a che conclusione arriva, che potrebbero essere diverse tra tutti i giocatori, immagino.
Sì, assolutamente.
Voi lo mettete sul piatto, anche perché veramente quella forse dell'intelligenza artificiale è una delle tematiche più divisive
e devastanti della società odierna, proprio, letteralmente.
No, ma è proprio divisiva, perché è difficile vedere un'opinione media di questa cosa. O fa schifo il male o è
esatto,
sì, c'è un grande burrone in mezzo,
esatto. E quindi è bello metterlo sul piatto,
esatto, è un po' la nostra intenzione. Noi diciamo è bellissimo, è bruttissimo, diciamo sicuramente ci saranno delle cose bellissime ma ci saranno anche delle cose bruttissime, soprattutto a livello di società. Poi è chiaro che nella mia esperienza personale poi sarei falso per dire che io oggi già non uso l'intelligenza artificiale. Io faccio il programmatore e le intelligenze artificiali che aiutano a sviluppare codice, a scrivere cose, ormai sono già utilizzate in maniera molto forte nel nostro lavoro, molto forte. Quindi, come dire, è uno strumento potentissimo, sì, e lo uso. Allo stesso tempo, però, è importante, quando si usano certi tipi di strumenti, quando si fanno certe scelte, anche avere sempre bene in testa, in qualche modo, mi sta dando questo, ma poi che cosa mi leva, tra virgolette, cosa potrebbe levare, se non a me, magari a qualcun altro. Certo. Più in generale.
Senza contare che poi il malintenzionato può farci un sacco di cose, quindi, ma quello può valere anche con Photoshop per fare.
Sì, no,
è più una questione in realtà di come la vedi, magari a seconda del tuo lavoro, a seconda della tua posizione. Cioè, per esempio, se è stata una protesta di 3 settimane intere del settore del attoriale a Hollywood, che si è espansa anche in Italia, perché appunto stavano cercando di replicare voce e immagine di un attore. Senza effettivamente che quell'attore avesse mai fatto una cosa del genere,
dal
punto di vista del, ci metto il mio settore perché studio doppiaggio, è terribile. dal punto di vista è terribile, mentre invece qualcun altro potrebbe farne grandi cose.
Non lo sapevi, stavo semplando la tua voce in questo momento, volevo farci una bella canzoncina senza,
va bene, grazie, scusa,
babbo statale,
babbo stradale.
Babbo stradale.
Dal punto di vista infatti delle intelligenze artificiali, anche ultimamente è uscito un gioco che ha fatto un attimo riflettere, perché si chiama The Finals ed è un battle royale con squadre da 3, un po' alla Apex.
L'ho visto, sì.
E lì è tutto sviluppato con i telecronisti di questo gioco con intelligenze artificiali. E un attimo si è sollevato un polverone, ovviamente, su Twitter, che ha fatto chiedere: ma non era meglio pagare dei doppiatori?
Sì.
Ma di fatto hanno pagato, in quel caso hanno pagato i doppiatori, hanno pagato i doppiatori che hanno prestato secondo quanto dice l'azienda, ma questo è quasi sicuro, che hanno dato la loro voce da utilizzare come base per il modello che loro hanno trainato, per poi dire: tu mi stai qua, mi parli per un'ora, io prendo la mia IA, la treno sulla tua voce e poi le faccio ripetere quello che voglio io.
È a discrezione del doppiatore se vuole sottoporsi oppure no, cioè nel senso dipende se accetta i soldi oppure decide di
Punto di vista apre delle possibilità in ambito gaming assurde, perché gli NPC, i personaggi non giocanti, non ti diranno mai più: ah, l'inverno del Mojave mi fa sperare quasi. Cioè, capito? Non ti diranno più la stessa: oh, cosa è stato il vento? Ma ti diranno ogni volta una cosa diversa.
Sì,
questa è una cosa incredibile, effettivamente. Ma
L'hanno fatto con ChatGPT, che l'hanno messo su Skyrim, tra l'altro.
Ho visto.
Con un NPC custom creato che rispondeva, appunto, tu potevi scrivere quello che il tuo personaggio diceva e l'NPC ti rispondeva con questo IA che generava una risposta e te la diceva anche a voce.
Sì, sì, ma diciamo che se si va a vedere praticamente, non dico quasi ogni ambito di produzione che esiste al mondo, ma tanti ambiti, quest'onda sta arrivando. Poi adesso in particolare è diventata tanto così forte anche dal punto di vista del pubblico, perché in realtà le IA in qualche modo si usavano in ambienti specifici già da tempo. Quello che non si pensava in qualche modo è che potessero sostituire, diciamo, una parte creativa. Quindi non si pensava, sì, va bene, saranno bravissime questi sistemi di computer a fare queste cose qua, tecniche, a fare i calcoli, eccetera, eccetera, ma non riusciranno mai, tra virgolette, a che fai click e ti faccio un'immagine, ti compongo una canzone. Diciamo, questa è una prerogativa di noi umani.
Adesso ChatGPT mi fa i codici in Java, quindi non devo nemmeno impararlo.
Esatto, ma paradossalmente è più facile da capire, è più facile da, tra virgolette, accettare, credo, a livello umano, e lo dico da sviluppatore, da programmatore che fa di lavoro, scrive codice, è più accettabile il pensiero di un'intelligenza artificiale che scrive il codice al posto mio, piuttosto che una che crea una melodia al posto mio.
Per forza, è perché umano. È molto più lontano, è molto più lontana la visione di un essere umano, di un programmatore, anche se effettivamente è una cosa inventata dagli esseri umani, però ci sta che colleghi intelligenza artificiale, tecnologia, sa fare cose che riguardano la tecnologia. non cose che sanno fare l'intelletto umano, l'istinto, i sentimenti, le emozioni. Spaventa da certi punti di vista le persone, quindi è normale in realtà che si faccia questa associazione.
Sì, sì, è normalissimo, è comprensibile, ma ce l'ho anch'io, infatti, come persona. Ma poi nella realtà dei fatti non è esattamente così, ecco. E quindi in qualche modo bisogna essere un po' pronti, secondo me, a capire, quantomeno a capire quello che sta succedendo, per non ritrovarsi un po' come quando è arrivato l'internet all'epoca, che insomma ha cambiato un po' tutto.
Beh, è uno strumento da capire, cioè molto banalmente io seguo un corso di informatica e il professore ha detto che come metodo per strumento per cercare c'è anche ChatGPT, ma lo ha ammesso lui, nel senso che come risorsa utilizzabile c'è ChatGPT, quindi c'è un passo avanti, diciamo, ma anche un passo indietro a livello di comprensione di queste tecnologie, secondo me, perché non molti sanno effettivamente come funzionano e c'è in giro molta disinformazione anche, secondo me.
Beh, in ogni caso, come internet, alla fine della fiera, parere personale, porterà cose buone, cose brutte. Stava meglio su alcune cose prima di internet, si sta meglio adesso su altre.
Si stava meglio quando si stava meglio.
No, abbiamo finito.
Esatto, ci sono alcuni che
roleplay.
Ci sono alcuni che chiamano queste cose cambiamenti e tecnologie disruptive, questo termine inglese per dire sì, è una rivoluzione, wow, succederanno cose incredibili, però disruptive ha dentro anche un senso di distruzione e sulla loro scia loro passano e distruggono.
Qualcosa
viene distrutto. E qua diciamo un po' la cosa interessante: se noi a livello di società saremo in grado di gestire queste transizioni che arrivano, governarle. Ho qualche dubbio, però insomma bisogna anche rimanere un po' ottimisti.
È strano, tipo fare la parte dei nostri magari genitori o nonni, anche noi giovani, vedere questo drastico cambio di società, ma veramente tanto drastico, come loro hanno vissuto con l'internet, noi che magari li giudichiamo, ma fanno cose buone, i telefoni, internet, questo e quell'altro. E invece magari siamo su un'altra opinione riguardo all'intelligenza artificiale e diventiamo i boomer del futuro immediatamente.
Sicuro, che magari fra 15 anni, quando non so poi una cosa, io spero di no, diciamo, per il mio lavoro eccetera, magari vado a cercare su Google, i miei figli, i miei nipoti dicono, ma che guardi su Google, ma chiedi tipo al tuo assistente artificiale sotto pelle, no? Vai, apri il browser.
Beh, adesso abbiamo Alexa in casa, quindi un altro po' ci vuole poco. Secondo me.
Ecco, esatto.
Io non vedo l'ora di avere l'assistente di Iron Man.
Jarvis impiantato negli occhiali.
Oh, che bello. Vai Jarvis, cercami puppe.
Vabbè, a me piacerebbe avere l'intelligenza artificiale di 2001 Odissea nello spazio.
Oddio, quello non lo so.
Ti va molto bene, mi sembra, però.
Sai che non so se è una buona idea in quel caso. Non lo so.
È un punto di vista.
Dipende.
Ma io direi di concludere un attimo questa parte con l'ultima domanda che, diciamo, a livello più di gameplay del gioco, di Death Noodle Delivery, qual è l'intenzione? Perché ci saranno comunque delle giornate, cioè la parte narrativa e la parte in cui si consegnano i noodles, ma poi, finito questo, quanto più o meno durerà il gioco?
Allora, il gioco durerà all'incirca 4 ore. L'esperienza è piccola, è limitata, non abbiamo voluto abbiamo voluto cercare di tenerla limitata più che altro perché per l'appunto lo stiamo sviluppando in due, è un progetto che noi portiamo avanti nel tempo libero, quindi la risorsa tempo è limitata. Abbiamo preferito seguire la logica del facciamo poche cose ma fatte bene, quantomeno il meglio possibile, piuttosto che aggiungere cosa ritrita, no, ma aggiungiamo altri 2 livelli in più che tanto.
Dettagliate quelli prima.
Non danno niente di più. Ovviamente poi quando il gioco uscirà il price tag sarà riferito ovviamente al tempo di gioco che viene dato. Molto probabilmente per intenderci il price tag sarà sotto i 5 euro. Quindi
una bella settantina di euro, dai.
Facciamo.
Esatto.
Detto questo, poi c'è anche un discorso che molti dicono che in realtà è un discorso che condivido, molto spesso quando tu prezzi il tuo gioco pure se prezzare tra virgolette l'esperienza, non la durata di gioco, perché ci sono giochi che danno tanto anche se durano poco, eccetera. Poi la verità nel mercato è che non funziona così. La verità è che nel mercato
sempre, cioè, sempre non funziona così.
È vero.
Però ci sono giochi che comunque sono prezzati giusto e ti danno una bella esperienza anche con poche veramente tempo di gioco, tipo Journey.
Esatto.
Journey è, cioè, veramente cortissimo, però è un viaggio Journey effettivamente si chiama, un viaggio veramente bello, quindi
sì, dalla regia prova.
E poi alla fine è una cosa molto soggettiva, sì, cioè ci sono giochi che, voglio dire, ho pagato 10 euro e che dopo averli giocati a sto gioco l'avrei pagato anche 100, nel senso, per quello che è normale.
Ci sta, ci
sì,
sta.
Sì, io direi che è anche una boccata di aria fresca, perché tendenzialmente le uscite tripla ultimamente, ma anche con il genere roguelike, stanno iniziando a diventare davvero, richiedono davvero tanto tempo, e magari con appunto l'evolversi del tempo uno non ha nemmeno tutto il tempo da dedicarci, quindi io direi che più o meno una durata di 4-6 ore può essere davvero una boccata di aria fresca, nel senso che tu lo giochi, te lo vivi e respiri, perché riesci un attimo a gestirti il tempo senza sentirti il peso di esso.
Sì, sì, infatti l'idea è proprio questa. Probabilmente anche noi, che per l'appunto io ormai ho fatti 35, il mio collega anche 37, sono un po' finiti i tempi in cui ci si poteva finalmente attaccare la giornata al PC. Anzi, oggi c'ho dei giochi lì che sono in libreria che non ho mai neanche iniziato, perché dico, no, questo gioco dura troppo, non posso iniziarlo perché mi intimorisce, perché so che non avrò mai il tempo di finirlo.
Un po' io con Elden Ring è rimasto.
Bravo,
lì.
Vedo che ci siamo capiti.
Ci ho già messo 120 ore, dovrei giocarlo di nuovo per viverlo meglio, ma oh mio Dio, altre 120 ore, dove le trovo?
Sono riuscito a non fare questo con Baldur's Gate, almeno ho detto, no, dai, inizia.
Io proprio con Baldur's Gate. Comunque, dopo la musica, devo chiederti una cosa da sviluppatore.
Io
sviluppatore.
Ti direi anche di introdurre te la musica che hai scelto te, ed è una musica del gioco, se la vuoi introdurre.
Assolutamente, sì. Si chiama Homo Deus, di Dalo, un ragazzo che sta in Liguria e che ha fatto tutta la colonna sonora del gioco.
Eccoci qua. Intanto volevo dire che la canzone è molto bella. Canzone non si dice, è una bella soundtrack.
Grazie.
OST.
Sarà felice Dalo.
Molto carina, molto carina. Voi siete in contatto con lui? O,
sì, sì, forse ci sta anche ascoltando.
Oh, che bello.
Ci sta ascoltando. Ciao Dalo!
Lo spero.
E, no, la mia domanda era collegata all'ultima cosa che hai detto prima. Cioè, non a te capita di non riuscire a giocare ai videogiochi dopo che hai programmato per tutto il giorno, hai modellato per tutto il giorno, hai fatto testing? Come ti trovi a giocare ai videogiochi mentre fai un videogioco?
È che li giochi poco. Nel senso che parte di quella passione che io avevo per il giocare ai videogiochi si è trasformata in fare videogiochi. Con un sacco di eccezioni, non vuol dire che non gioco più ai videogiochi. Però buona parte del tempo, non solo per ragioni pratiche, che il tempo è limitato, ma anche proprio per... c'è qualcosa che ti spinge più a dire adesso voglio fare io piuttosto che stare lì a giocare al gioco di un altro. Mm-mm. Ma è una cosa che succede molto spesso tra le persone che giocano ai videogiochi.
Più che altro la problematica di questa cosa, secondo me, è che... cioè, giocare è fondamentale mentre fai un gioco, tecnicamente, perché poi arrivano un sacco di idee, ti sblocca tantissimo, mi è capitato un sacco di volte, magari sarà capitato anche a voi, vi bloccate, a un certo punto non avete una bella idea, poi vi mettete a giochicchiare a qualcosa, oh, bella questa roba, ce la metto. Alcuni la ritengono cosa fondamentale, però è difficile.
È difficile. Trovare la cosa che fa molto bene, da quel punto di vista, se vogliamo vederla... lato sviluppatore è comunque continuare a provare tanti videogiochi. Poi una cosa che mi sono reso conto che è successa, e non sono l'unico sviluppatore, continuo a provare tanti videogiochi, ne finissi uno.
Vabbè, quello
ah,
è quello
sì, però proprio che magari ci giochi un'ora, due ore, che non ha, per molti giochi non abbastanza, per carità, per andare per snocciolarlo, per capirlo fino in fondo, ma ti viene comunque di più questa cosa di provarne tanti, però magari non ti perdi un po', tra virgolette, quella, come posso dire, quella passione, quella forza di portarlo fino in fondo,
decide, ecco, di parteciparci proprio, e invece non hai tempo.
Esatto.
Io mi ricordo di aneddoti di sviluppatori come Miyamoto, anche, ma anche riportati dal CEO di Digital Interactive, se non sbaglio, che è il padre di Assassin's Creed, tra l'altro, che dopo ha fondato il suo studio indipendente, molto interessante come storia, che dicono che molto spesso le idee vengono dal non giocare anche, ma tipo guardare un film, leggere,
anche, sì, è vero,
o qualcos'altro. È vero. E lì ti viene l'eureka, dici, oh mio Dio, bellissimo.
Sì, in generale assorbire altri media, assorbire altri punti di vista, giochi, mondi nuovi, è sempre buono. Ma io volevo farti allora un'altra breve domanda che si collega. Come lo vivi dopo tutti questi anni che stai giocando, cioè che stai sviluppando il tuo videogioco, il giocarlo?
Allora, sempre in maniera molto conflittuale, ma questo non credo di essere l'unico sviluppatore. Faccio questa battuta. Tuo videogioco alla fine diventa proprio un po' come se fosse il tuo figlio.
Sì.
Solo che tuo figlio si sveglia alle 2 di notte piangendo disperato e dici, l'unica cosa che vuoi fare è, ah, perché ho fatto questa cosa? Perché?
Sì, tu fai una
Dio,
cosa...
perché l'ho fatto?
Fai una cosa per fare la cosa che... cioè, vuoi fare, produrre arte, produrre una cosa che piacerebbe a te, però poi la vedi tutti i giorni, ci stai tutti i giorni attaccato. E fai quello, e fai l'altro, alla fine...
Per cui veramente lo ami, cioè io amo il mio gioco, ma anche lo odio. Lo odio perché, come sempre, sei quello che lo gioca di più, che lo prova di più, quindi, tra virgolette, ormai lo conosco a memoria. Riesci a vedere tutti i pregi, ma vedi anche tutti i difetti del tuo gioco, e alcuni di questi difetti tu sai che non avrai il tempo materiale per metterli a posto tutto quanto come vorresti. È vero per me, che sono uno sviluppatore indie che fa il gioco di notte insieme a un collega, è vero anche per tanti sviluppatori che lavorano su giochi AAA, che sono dietro a certe tempistiche, certi tempi, eccetera, eccetera, e sanno che magari sanno che ci sono delle cose che non vanno bene nel gioco, ma che ormai o non hanno più tempo o non sono più cambiabili, perché ormai il gioco è andato troppo avanti, lo sviluppo, mm-hmm. e ti rendi conto che magari c'è un problema strutturale che non può più essere cambiato a livello di gameplay, eccetera. A meno di non ribaltare tutto per l'ennesima volta, ma
che poi impazzisci, no. E lì diventa solo odio, poi rischia.
Che poi molte delle volte, in realtà, essendo, cioè, in realtà questi lavori li considero molto artisti, non so perché considero gli sviluppatori artisti, però
in realtà
è una delle cose che succede molto spesso, è che magari vedendo la propria creazione si è super iper mega critici su quello che si fa, e magari ci sono delle cose che in realtà nessuno andrebbe in mente di dire, oh, ma questa cosa è veramente terribile, e invece lo sviluppatore stesso si mette le mani nei capelli per dire, oh mio Dio, cosa ho fatto?
Assolutamente.
Ma è l'ipercritica di, quando inizia a fare qualcosa di tuo, è come i cantanti quando ascoltano le proprie canzoni.
Ma posso dire, c'è una trappola in questo modo di pensare, nel senso che c'è un sacco di persone che, in realtà questo si può applicare proprio alla vita, che è super critica su aspetti che in realtà potrebbe anche a volte tralasciare, e a volte fa anche delle scelte un po' sbagliate su cui magari potrebbe avere un po' più di guaro critico.
Una giusta misura, però
questo è proprio la conseguenza di stare troppo in una cosa, cioè vederla in continuo, dopo un po' inizia a perdere il contatto con
Vale anche l'opposto, ci sono dei momenti in cui sei troppo critico nei confronti del tuo gioco, ci sono dei momenti in cui è il contrario, in cui sei troppo, dici, è il mio gioco, quindi guarda che bella questa roba, no?
Non sai vedere.
È bella per te che l'hai fatta, complimenti, ma ti assicuro che fuori dal tuo giudizio. Per questo bisogna sempre cercare di essere in qualche modo nello sviluppo del gioco, di un videogioco, abbastanza cercare di essere obiettivi, quindi sapere
equilibrare
come tutte le cose, avrà delle cose belle, avrà delle cose meno belle, c'erano delle cose fatte che ti piacciono, delle altre che ti piacciono meno. E va bene così, la cosa importante è riuscire ad arrivare a un punto in cui sei soddisfatto del lavoro che hai messo in piedi.
Bello, questo messaggio mi piace molto.
Con tutti i pro e i contro che ti sei fatto nel frattempo.
Ci piace.
A me piace una cosa, perché uno dei principali motivi per cui ti ho voluto portare qui in studio è perché quando ci siamo visti in fiera in cui ho provato il gioco, mi hai detto che eri anche un lavoratore e anche in questa discussione ci siamo fermati sulla mancanza di tempo, il lavorare la notte. A me interesserebbe sapere come la vivi questa cosa, perché non è la prima volta che si sente di sviluppatori indie che sviluppano il gioco mentre si mantengono lavorando la mattina.
Esatto, allora diciamo che da questo punto di vista io sono, diciamo, fortunato, nel senso che di giorno faccio un lavoro, sono uno sviluppatore, programmo software in tutt'altro settore, ambito clinico e ospedaliero, e mi piace il mio lavoro. Non è che sono quelle situazioni in cui dici purtroppo faccio un lavoro bruttissimo di giorno e poi la sera seguo il mio sogno. A me piace il mio lavoro, sono contento del mio lavoro. D'altro canto non mi basta per soddisfare questa mia vena creativa e questo mio sogno che ho di sviluppare videogiochi e che porto avanti da 8 anni. E lo faccio per l'appunto di notte, la sera, perché è l'unico momento in cui c'è il weekend, eccetera, eccetera. E da un lato è molto bello, perché sicuramente è molto un po' emozionante, ti senti, è anche un po', passami il termine, un po' eroico, di dire, ah guarda, sono qua, tipo dopo una giornata di lavoro alle 11 di sera a fare delle telefonate con Fabio, il mio socio, a parlare, no, dobbiamo fare questo, eccetera. Ovviamente è stancante, devi sacrificare qualcosa del tempo libero, eccetera, per fare questo, ma diciamo, adesso sembra un po' la frase da retorica, da bacio perugina, però se c'è una passione lo fai sempre col sorriso, lo fai sempre col piacere. Nessuno mi costringe, tra virgolette, a passare le nottate, i weekend a sviluppare videogiochi. Lo faccio perché mi piace, perché è una passione. E se c'è quella, qualcosa viene fuori.
Vai liscio.
Qualcosa viene fuori, sempre.
Io ti direi anche, adesso sono andato sul vostro sito di Stupidi Pixel e c'è una frase che mi ha fatto impazzire da quanto è bella. Penso che hai capito qual è anche. Che è: we believe è la parafraso in italiano, se non avessimo pensieri stupidi non avremmo giochi divertenti. Che penso che è davvero interessante come è stata strutturata questa frase, perché ha della verità in sé, perché anche da un'idea molto banale, secondo me, può uscire un gioco molto divertente. Un po' mi viene un esempio di tutti i giochi, tra virgolette, parodia, satirici.
Sì, ma infatti noi abbiamo molto questo lato. Il gioco ne risente, è molto satirico, è molto parodia, è molto... c'è un umorismo molto forte, ecco, tutto molto esagerato. E anche in passato con Fabio abbiamo iniziato a lavorare su questo videogioco, ma ci hanno conosciuti prima nell'ambito delle game jam, delle jam di giochi. Abbiamo fatto dei giochi insieme prima di iniziare questo progetto insieme, e i giochi che abbiamo fatto erano molto divertenti e molto stupidi, ecco.
Ho visto un paio di sul sito vostro c'erano tutti i giochi che avete fatto nelle game jam, e c'era anche Mamma Lucia.
Esatto, tipo questo gioco in cui tu fondamentalmente, fatto durante una game jam in 72 ore, in cui fondamentalmente c'è questa santona che deve dire il futuro al suo cliente, e tu giochi come un hacker dietro, che è in collegamento con la santona, con una ricetrasmittente, e che devi cercare di hackerare, andare sui social network velocemente dei clienti della santona mentre loro sono lì, per andare a scavare nel passato e nelle cose del cliente, così che dice alla santona nell'orecchio: ehi, guarda che lui sta facendo questo, così che sembra geniale, che la santona sia effettivamente una veggente, perché conosce tutto del cliente che è andato lì.
Geniale, magico, come idea.
Ci giocherei.
Così funziona.
Che è un altro messaggio per dire che sui social media c'è tutto. Beh, di voi.
Se li usi male, sì, abbastanza.
Decisamente.
Sì.
Vorrei un attimo spostare la cosa su una nota un pochino dolente. Il budget. Essendo indipendenti, mi viene da chiedervi se vi supportate nello sviluppo con il vostro lavoro mattutino, oppure se avete un qualche tipo di introito che supporta il vostro gioco a livello monetario anche.
La prima che hai detto, nel senso che ci supportiamo noi con il nostro lavoro mattutino. Ora, abbiamo fatto praticamente tutto quanto noi. Ovviamente abbiamo dovuto ricorrere all'acquisto di alcune cose per lo sviluppo del gioco. Quando ti ritrovi anche in una situazione come la nostra, in cui hai tempo limitato, comunque budget limitato, perché tutti i soldi che spendi sono soldi che escono direttamente dal tuo conto in banca, devi anche fare certi compromessi. Tu prima parlavi degli assets.
Non sono contro gli asset, attenzione.
No, ma assolutamente. Ad avere il tempo e il budget è bellissimo fare tutto da solo.
Certo.
Noi in qualche caso, diversi casi, invece abbiamo dovuto ricorrere a dei compromessi.
Sì.
Poi li diventi anche in qualche modo a come fai, perché un conto, tra virgolette, se prendi una cosa e la spiaccichi così com'è.
Sì,
un'altra cosa, se la prendi e la usi come backbone, ci lavori tu sopra, magari invece che metterci 10 ore per fare quella cosa, ne impiegate un quarto, un quinto del tempo, ma l'hai comunque trasformato in qualcosa di nuovo.
No, allora, forse prima mi sono fatto fraintendere, io non sono contro gli asset, ne faccio uso anche ogni tanto, cerco di evitare solo per una questione che abbiamo comunque buone risorse. È più proprio il saperli usare, perché un conto è appunto schiaffarli in giro, c'è un armadio con uno stile, una parete con un altro, e la luce è super realistica e tutto che non cozza tra di loro. E un conto è saperne farne uso.
Sì, no, infatti questo intendevo. Comunque, nel senso, anch'io di base sono contrario all'uso, come fanno tanti. Ma se riesci a usarli in maniera intelligente, allora possono diventare una risorsa, specie se un indipendente con un budget limitato. Esatto. Voglio dire, alla fine poi in un gioco, fermo restando che è importante e che anche in quello si esprime la creatività, eccetera, ma se si pensa a un Vampire Survivor, che successo ha avuto e che asset c'erano, letteralmente i primi asset trovati su internet e schiaffati lì.
Quindi, vabbè, questi sono casi veramente
limite. Poi quello è un caso limite, non va assolutamente preso come esempio, perché uno su uno così, altri 900.
Uno su un milione.
Sì, anche perché poi sono usciti come funghi cloni di Vampire Survivor.
Quindi
non fu un,
beh, io aggiungerei a tutto questo discorso usare gli asset in maniera trasformativa, che è un po' l'obiettivo, diciamo, trasformare una cosa creata dagli altri per aiutare te stesso e lavorare sullo stile del gioco stesso, immagino.
Esatto, quindi abbiamo fatto un grosso lavoro a livello dello stile, anche un grosso lavoro a livello di luci, una cosa che sì, molto spesso viene sottovalutato, ma le luci possono trasformare
tutto,
tanto, questo poi andando proprio sul tecnico, ma insomma
sì.
Non è certo una novità per chi i videogiochi li fa o anche chi fa altri tipi di entertainment audiovisivo, che la luce può cambiare da così a così il tutto quanto.
Parlando di tecnicismi, voi avete avuto una formazione tecnica riguardo oppure siete autodidatti e l'avete iniziato, diciamo, come hobby e poi l'avete trasformato?
No, noi comunque abbiamo una preparazione tecnica. Io sono un ingegnere informatico, ho studiato qua al Politecnico di Milano e di fatto l'inizio del mio essere uno sviluppatore di videogiochi è nato al Politecnico, corso di videogame design and programming del professor Pierluca Lanzi, abbastanza famoso, diciamo, nell'ambito milanese dei corsi di sviluppo di videogiochi. È lì che in qualche modo io ho fatto il mio primo videogioco, prototipo, che era l'esame era fate un team con gente varia, infatti è un corso che mette insieme anche statale, Yulm, quindi tu metti insieme ingegneri, programmatori, designer, un sacco di persone, crei un team, fai un videogioco e quello è il corso. Poi io dopo mi è piaciuta così tanto quell'esperienza che ho preso questo prototipo fatto durante il corso, ho detto voglio farne un videogioco tra virgolette vero, ho creato su un team con gente conosciuta durante il corso, poi è stato il primo videogioco che ho portato avanti, che ho rilasciato, poi mi ho rilasciato su Steam, è durato tipo 2-3 anni lo sviluppo di quel gioco, del nostro primo gioco, è stata anche poi la mia tesi di laurea, quindi in qualche modo ho preso questo percorso e sempre lì nell'ambito delle Global Game Jam, che erano queste jam di videogiochi che erano organizzate al Politecnico, è lì che ho conosciuto la prima volta Fabio,
che adesso
è il mio collega, esatto, collega.
Beh, quindi, bello però comunque.
Perché quelle cose belle, vai a una jam un anno e lì lo conosci, ci parli eccetera, l'anno dopo lo rivedi, allora dici dai facciamo questo, no, facciamo il gioco insieme. Fatto il gioco insieme, trovato bene, poi un giorno gli ho detto però dovremmo fare prima o poi un videogioco insieme. E da cosa nasce cosa, eccoci qua.
Molto interessante come storia, secondo me, sentire il background anche a livello tecnico dà molto il livello anche, diciamo, perché poi diciamo è nata come una passione così per caso questo corso e dopo si è trasformato in tutt'altro che... diciamo un po' il sogno nel cassetto di molti, immagino.
Sì, 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 ma infatti è proprio così. Cioè io quando, dopo aver fatto quel corso, ho capito... io voglio fare videogiochi. All'inizio il pensiero era io voglio fare videogiochi come lavoro nella vita. Poi invece col tempo questo sogno, questo desiderio di io voglio fare questo tutto il giorno della vita si è trasformato invece in una cosa che è io voglio continuare a farlo come passione. Anzi, non sono più certo di volerlo trasformare nella cosa che faccio tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Perché se, ovviamente poi questo dipende da tanto, ma c'è tutto un discorso anche abbastanza importante riguardo il lavoro nell'ambito dei videogiochi, ma il giorno che questa cosa diventa, un po' ancora ci spero che diventa quello che sarà, mi farà portare il pane in casa, ma il giorno che io devo portare e pagare le bollette con questo diventa anche il giorno in cui in qualche modo non posso più, tra virgolette, dare libero sfogo alla passione e basta. Ma bisogna prendere in considerazione anche tante cose.
Sì.
Come per esempio, mi piacerebbe mettere questo, fare il gioco così, ma se lo faccio così io so che venderà di meno e allora non lo faccio, perché io devo alla fine della giornata pagare
Benvenido nella società dell'arte.
Esattamente. Ecco. Avendo la fortuna di poterlo fare, diciamo, la sera, perché non mi serve quello per pagare le bollette, possiamo dare veramente abbastanza libero sfogo alla creatività.
Immagino anche che in Italia sia un pochino più difficile mettere su uno studio indipendente anche a livello fiscale, penso.
Sì, sì, poi qua si apre tutto un lungo discorso, eccetera, eccetera. Di fatto quello che a volte, nella mia esperienza che ho visto, e lo dico anche perché comunque nella società in cui io lavoro comunque sono socio e quindi ho comunque una responsabilità anche a livello di management, molto spesso quello che purtroppo non ci si rende conto in Italia è che fare videogiochi con l'idea di, per l'appunto, diventi il tuo lavoro, fondare la proprio, il proprio studio di videogiochi, è prima di tutto fare impresa.
Sì.
È fare un'impresa. E fare impresa vuol dire tante, tante, tante cose che nulla hanno a che vedere con i videogiochi. Nulla.
Bello avere un bel gruzzoletto a parte e far fare tutto un bel commercialista. Esatto. Non legale.
E, anche se dovessi avere un gruzzoletto, non dico infinito, quello lo raggiungo un po' lì, ma anche dovessi avere, per qualunque ragione, un gruzzoletto importante che ti può permettere di iniziare, non è per niente detto che basti se tu non difficile. Capisci che alla fine, Se vuoi fare questo come lavoro, devi a un certo punto riuscire a distinguere da una parte che il videogioco è sì il tuo progetto, la tua passione, il tuo modo di esprimerti, la tua creatività, ma è anche un prodotto. Un prodotto sì. Che devi andare a vendere e che quindi deve rispettare determinati parametri, determinati canoni.
Punto. Vendere l'anima a Satana.
Ma è bello che leggevo poco prima di entrare in studio un tweet di uno sviluppatore indie, non so se avete presente Iron Lung come gioco. Così. È un'esperienza un pochino horror, molto indie, in cui questo sviluppatore essenzialmente è stato criticato perché ha detto una cosa molto banale, che è: sì, io faccio videogiochi anche per sopravvivere.
Che no, vabbè, cioè, il solito rumore da Twitter, cioè,
sì, esatto.
Lo sanno tutti che tutti fanno questa cosa per sopravvivere. Comunque io manderei la prossima canzone per amor di
io,
se vinciamo,
però volevo chiedere l'ultima cosa. Vai. Che è lasciare un messaggio positivo, magari un qualche proposito ai nuovi sviluppatori che vogliono iniziare questo percorso.
Che la mio no, una cosa sì, assolutamente, fare videogiochi è bellissimo. Secondo me chiunque abbia questo sogno nel cassetto, questa cosa, vorrebbe iniziare a provare, buttatevi, fatelo, perché senza che ci sia poi necessariamente il bisogno che da questo diventerà il vostro lavoro che farete tutto il giorno, senza bisogno di dire poi andrò a lavorare a CD Projekt Red, piuttosto che dà talmente tante soddisfazioni, anche solo mettersi lì e arrivare un giorno ad avere il tuo gioco tra le mani e provarlo e farlo provare, vedere che la gente giocandolo si diverte, che ne vale comunque sempre la pena. E poi, se sono rose, di base fioriranno.
Bello, bello.
Bellissimo,
ci è piaciuto,
messaggio.
Ci piace.
Come
perfetto.
Sfortunatamente questa rosa che sta per finire, perché abbiamo finito il tempo, con l'ultima canzone che è Buckethead King James. Io saluto tutti quanti gli ascoltatori, ringrazio di nuovo Stefano per
grazie
essere stati
Stefano.
Qui con
niente,
noi.
Grazie a voi per avermi invitato. È
stato
veramente un piacere.
Stefano.
Ecco, grazie.
Grazie regia.
Ringrazio la regia e i nostri due invitati, Ivan e Davide.
Invitati è un infiltrati e obbligati.
Allora, scaricate la demo di Dead Noodle su Steam.
Esatto.
Scusate.
No,
shameless self promotion. No,
sì, vai.
Urlalo di più, dai.
Product.
Scaricate la demo su Steam di Dead Noodle Delivery.
Comunque grazie a Ellie della regia e niente.
Niente.
Buckethead King James.
Vai Buckethead.
Grazie mille a tutti.
Grazie.
Buona serata.